Aiuto dei cristiani, prega per noi. Siamo lieti e oltremodo onorati di accogliere come relatore di questo nostro dodicesimo sabato mariano il predicatore apostolico, Don Enrico Dal Covolo, il quale, dopo aver predicato fino a ieri addirittura gli esercizi spirituali al Santo Padre, ai cardinali, alle personalità pontificie, non sdegna di parlare anche a noi con la sua semplicità e sapienza, dalla cattedra del Vaticano all'umile assemblea di Santa Maria in Via Lata. Benvenuto. Le sue benemerenze a tutti sono note, ma non tutti conoscono tante altre benemerenze che sono giunte dal punto di vista della tradizione cristiana ad essere incorporate nel Magistero Pontificio. È l'anonimato che splenderà solo in cielo. Ma non posso tacere che egli è anche direttore di uno dei volumi già in via di stampa della storia della Mariologia, edita da Città Nuova in unione col Marianum, la nostra pontificia facoltà di Roma. Qui, adunque, egli dimostra, accanto alla passione d'amore per la Chiesa e per la tradizione dei padri, anche il tenero amore per la Vergine Maria, che gli ha trasfuso San Giovanni Bosco, di cui è fedelissimo figlio. Gli chiediamo con la semplicità che ci riunisce sotto lo sguardo della Vergine, quasi fossimo un piccolo cenacolo di ascolto intorno a lei, se non gli dispiace, di parlarci prima della figura grandiosa di Origene, sacerdote alessandrino del III secolo, di raccontarci del nostro Papa Benedetto, per il quale abbiamo tutti pregato in questi giorni, celebrando la cattedra di Pietro a Roma, e col quale egli ha avuto la grazia di parlare faccia a faccia e anche di intrattenersi gioiosamente in cordiale compagnia, perché Papa Benedetto, anche se non figura per ovvie ragioni tra la lista delle figure sacerdotali mariane ieri e oggi che contrassegnano questa nostra catena dei sabati nell'anno sacerdotale, Papa Benedetto è sempre al primo posto tra i sacerdoti e i sommi sacerdoti che tanto hanno onorato la Vergine, che l'hanno illustrata col loro supremo magistero, che ne hanno proposte e definite le grandi prerogative e i privilegi. Grazie, Don Enrico, della tua amicizia, della tua semplice bontà e della tua presenza. A te la parola.
Grazie. Allora posso dirvi questo, anzitutto. La predicazione è terminata questa mattina, l'ultima, la 17ª meditazione, era alle ore 9. Dopo quest'ultima meditazione il Papa ha fatto un bellissimo discorso di ringraziamento, rivolto proprio a me, che sono diventato tutto rosso. E poi, salutandomi, mi ha detto: allora ci vediamo a pranzo. E allora ho fatto pranzo con il Papa quest'oggi. Abbiamo parlato a lungo, ero solo io con i due segretari. Abbiamo parlato di tutto e mi sono sforzato soprattutto di farlo ridere un po'. E lui rideva volentieri. E alla fine gli ho detto: Santità, adesso vado a Santa Maria in Via Lata per i sabati mariani. Oh, mi saluti tanto il padre Ermanno e le figlie della Chiesa che mi hanno tante volte avuto come ospite nel paesino della Madonna, no? Ecco, allora vi saluta molto e mi ha incaricato di portarvi la sua benedizione. Allora, alla fine della meditazione, io darò la benedizione del Santo Padre. E qualche rapida notizia. Allora, vi ho detto, erano 17 meditazioni e ho fatto così, attorno a questo titolo: lezioni di Dio e della Chiesa sulla nostra vocazione sacerdotale. Ecco, quindi al mattino, due meditazioni del mattino, passavo in rassegna i tratti tipici delle storie bibliche di vocazione, quindi la chiamata, la risposta, la missione, il dubbio e la conferma rassicurante di Dio. Ecco, quindi al mattino facevo queste lectiones divine, quindi sul testo della scrittura, mentre invece al pomeriggio facevo una lezione della Chiesa attraverso le figure dei santi sacerdoti che ci hanno preceduto. La prima sera ho fatto Sant'Agostino, la seconda sera il santo curato d'Ars, la terza il curato di campagna di Bernanos, la quarta un nostro venerabile innamorato di Maria che è Don Giuseppe Quadrio e finalmente l'ultima Giovanni Paolo II. Ecco, questi cinque medaglioni sacerdotali. Ho dato anche il titolo alle giornate, era la prima volta che succedeva, e ho dato il titolo. La prima era la giornata vocazionale, la seconda la giornata missionaria, la terza la giornata penitenziale, la quarta la giornata cristologica e la quinta ieri la giornata mariana, nella quale proprio le lectiones divine erano tutte centrate su Maria Santissima e la figura scelta era il totus tuus, Giovanni Paolo II. E devo dirvi che c'era un contrappunto estremamente interessante tra quello che andavo dicendo, ricavando dalla Bibbia, dai padri, dalla tradizione della Chiesa, e la decorazione musiva che mi circondava, la Cappella Redemptoris Mater, con al centro la tutta santa Maria Santissima. Nel discorsetto finale il Papa si è rivolto proprio a lei, alla tutta santa, la Redemptoris Mater, la madre del sacerdote, con grande commozione. Quindi è proprio vero quello che diceva padre Ermanno: questo Papa è senza dubbio un innamorato di Maria Santissima. Avrei tante altre cose da dire, ma le riserviamo per altre occasioni, perché adesso vorrei concentrarmi su questo testo che vi propongo, che è un po' impegnativo, per dirvi la verità. Perché, vedete, il titolo che avevo scelto in un primo momento era Maria di Nazareth nell'opera di Origene. Ma mi sono accorto che su questo tema così ampio è già stato scritto molto e non saprei più che cosa dire di nuovo. Allora ho scelto un frammento, diciamo, un segmento, che è il commento di Origene al Magnificat di Maria. Ecco, e su questo concentriamo la nostra attenzione. È una vera e propria lectio patristica che richiede attenzione e concentrazione, ma vedrete che alla fine ne uscirete arricchiti. L'interpretazione origeniana dell'opera di Lucca rimane documentata da 39 omelie, a noi pervenute nella traduzione latina di Girolamo, L'originale greco invece è andato perduto. Queste 39 omelie sopravvissute rappresentano il più antico commento, peraltro, come vedremo, assai lacunoso, al terzo Vangelo. È andato perduto invece il commento a Luca in 15 libri, menzionato dallo stesso Girolamo, e delle 17 omelie sugli Atti degli Apostoli resta solo un frammento della quarta, quasi nulla. Tre editori francesi, Cruzel, Fournier e Perichon, sulla scorta di una precedente edizione tedesca, hanno curato per le Sources Chrétiennes il testo di queste 39 omelie, aggiungendo 91 frammenti greci provenienti da varie fonti. Di questi 91 frammenti greci a noi interessano quelli dal 25 al 28 e vi farò vedere che in alcuni casi sono proprio importanti, arricchiscono le nostre conoscenze. Prima di iniziare questa lezione patristica, che dedico alla 8ª omelia di origine sul Vangelo di Luca, cioè al commento dell'Alessandrino al Magnificat di Maria, conviene premettere qualche notizia essenziale sulla datazione del ciclo delle omelie lucane, come pure sulla traduzione latina che ci ha assicurato San Girolamo. Ebbene, non esiste alcuna certezza puntuale circa una datazione precisa. Tanto per esemplificare, uno studioso, il Notin, assegna le omelie al triennio 239-241, mentre Fournier le colloca fra il 233 e il 234. Comunque, in ogni caso, siamo a Cesarea, cioè Origene ha già abbandonato Alessandria e sta esercitando il suo ministero sacerdotale a Cesarea. In verità non siamo neppure certi che questo testo delle 39 omelie a noi pervenuto, che è mediamente assai più stringato rispetto alle altre omelie origeniane che noi conosciamo, corrisponda alle omelie effettivamente pronunciate dall'Alessandrino. Potrebbe trattarsi semplicemente di appunti e di note a uso del predicatore, e io personalmente sono piuttosto di questo parere. In un certo senso è ancora meglio, cioè sono come gli appunti personali che Origene aveva messo giù per prepararsi all'omelia. Quanto alla traduzione di San Girolamo, è ben nota la circostanza a cui essa si riconduce, una circostanza forse non del tutto edificante. E questo ci ricorda che anche nella Chiesa antica talvolta si litigava, sapete? Perché ci sono quelli che pensano, come siamo caduti in basso oggi, che cose brutte che succedono, invece alle origini della Chiesa non era così. Ma che il peccato dell'origine c'è da sempre, non proprio da sempre, da quando l'ha commesso Adamo ed Eva. Nel 391, pochi anni prima di morire, Ambrogio muore nel 397, qui siamo nel 391, Ambrogio pubblica le sue omelie su Luca, che dipendono evidentemente dal testo origeniano. Girolamo lo viene a sapere mentre si trova a Betlemme con due donne, Paola e Eustochio, che lo hanno seguito nel suo ritiro appunto a Betlemme. Sollecitato dalla richiesta delle due donne, si mette a tradurre con scarso entusiasmo E gli dice: ma forse questo è semplicemente un topos letterario, un modo di scrivere. Beh, si mette a tradurre il testo di Origene, certo per smascherare quello che lui ritiene essere il plagio di Sant'Ambrogio. Vuol far vedere alla gente che Ambrogio aveva copiato da Origene. Vuole smascherarlo. Ma soprattutto, egli dice, per offrire qualche cosa di meglio rispetto alle omelie di Ambrogio, che, a suo dire, giocava con le parole mentre le idee dormivano. Un po' pesantino, vero, questo Girolamo? Io credo che se Girolamo fosse vissuto oggi ci voleva un grande postulatore per farlo diventare santo, eh? Il confronto con i frammenti greci pervenuti, dove questo sia possibile, attesta che si tratta comunque di una versione sostanzialmente fedele, quindi ci possiamo fidare. Il commento al cosiddetto Vangelo dell'infanzia e ai due capitoli successivi del terzo Vangelo, cioè i primi quattro capitoli, fino al discorso programmatico di Nazareth, occupa la sezione più cospicua delle omelie a noi pervenute. Addirittura 33 su 39 riguardano questi primi quattro capitoli del Vangelo di Luca. Tuttavia non mancano lacune neanche in questa sezione superstite. Quindi capite perché vi dicevo, ecco, è il più antico commento sul Vangelo di Luca che ci sia pervenuto, però è un commento estremamente lacunoso. In particolare, per quanto riguarda il Magnificat di Maria, l'ottava omelia di Origene su Luca, possediamo solo il commento alla prima parte, cioè da l'anima mia magnifica il Signore fino a spiegato la potenza del suo braccio. C'è però tra i frammenti greci che vi dicevo un commento a Luca 1,54, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. E a questo riguardo Origene spiega che il riferimento di Maria a Israele può essere interpretato sia materialmente, cioè alla lettera, il primo livello, quello superficiale, e non a caso Origene usa questa espressione kata sarca, cioè secondo la carne, carnalmente, materialmente, un livello per lui assolutamente insufficiente. Ma anche può essere interpretato noetos, cioè spiritualmente, che è il livello a cui deve giungere il vero fedele. Ebbene, in questa seconda interpretazione, che è la più valida, si parla di noi, dice Origene. Siamo noi l'Israele spirituale, noi che abbiamo creduto convertendoci dai pagani. Quindi ha soccorso Israele vuol dire ha soccorso me, ha soccorso il suo popolo. Possiamo iniziare adesso la nostra lezione. Leggeremo integralmente il testo dell'omelia origeniana, ve l'ho tradotto proprio io, ex novo. Non ero soddisfatto, vi dico la verità, di una traduzione precedente, credo l'unica che esista in giro, ma non era fatta bene e allora ve l'ho ritradotto. È un'omelia piuttosto breve, ve l'ho già detto, e a mano che leggeremo farò un sobrio commento su alcuni temi principali richiamati dal testo. Questi temi sono sostanzialmente cinque temi. Il parallelismo antitipico Eva-Maria, l'antropologia origeniana e l'anima dell'uomo, che è secondo la dottrina origeniana, immagine dell'immagine. Terzo, la corruzione dell'immagine e il bestiario di origine. Quarto, il tema dell'umiltà. E infine, quinto, il tema della grandezza di Maria. Cominciamo dal parallelismo antitipico Eva Maria, un tema che certamente vi è ben noto, ma lo riprendiamo. Ecco il testo dell'omelia. Prima di Giovanni profetizza Elisabetta. Prima della nascita del Signore e Salvatore profetizza Maria. E come il peccato ha cominciato dalla donna e poi giunse fino all'uomo, così pure il principio della salvezza ha preso inizio dalle donne, affinché anche le altre donne, messa da parte la debolezza del sesso, imitassero la vita e la condotta delle sante, soprattutto quelle che sono descritte ora nel Vangelo, cioè Maria Santissima e Santa Elisabetta. Nei padri del secondo terzo secolo è ricorrente questo parallelismo antitipico, cioè la contrapposizione di due tipi, che sono Adamo, Cristo, Eva, Maria. Ecco, questa contrapposizione si chiama proprio parallelismo o confronto antitipico, due tipi contrapposti. Il nodo della disobbedienza di Eva, scrive in particolare Ireneo, che precede, sia pur di poco, Origene. Ireneo muore nel 202, Origene muore nel 254. Tanto per intenderci. Il nodo della disobbedienza di Eva, scrive Ireneo, ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto con la sua fede. Il Vescovo di Lione ritorna sullo stesso tema anche nel quinto libro Contro le eresie, laddove, volendo esplicitare in massimo grado la corrispondenza antitetica tra la disobbedienza di Adamo e l'ubbidienza di Cristo, ridisegna, dopo Giustino e prima di Tertulliano e di Origene, i termini fondamentali del confronto antitipico Eva-Maria. Sentite: il Cristo annullò la seduzione con la quale era stata malamente sedotta Eva, e come Eva fu sedotta dal discorso di un angelo, sia pure decaduto, a tal punto da allontanarsi da Dio trasgredendo la sua parola, così Maria fu istruita dall'annuncio di un angelo, Gabriele, a tal punto da portare nel grembo Dio, obbedendo alla sua parola. E come quella, Eva, si lasciò sedurre e disobbedì a Dio, questa, Maria, si lasciò persuadere a obbedire a Dio, affinché, sentite questo che è così bello, la Vergine Maria divenisse l'avvocata della Vergine Eva. Ecco, vi dico una cosa in più che non ho scritto nel testo. Vedete, Ireneo giunge a parlare della ricapitolazione, la matrice è paolina, lo sapete, la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo rispetto ad Adamo. Allo stesso modo giunge a parlare della ricircolazione, la rimessa in circolo della storia della salvezza in Maria rispetto ad Eva. quindi la ricapitolazione di Cristo rispetto ad Adamo, la ricircolazione di Maria rispetto ad Eva. Come si può vedere, già in Ireneo il parallelismo antitipico Eva-Maria appare definitivamente strutturato nelle sue componenti fondamentali. Qui devo fare un ricordo assolutamente del padre Calabuig, perché è lui che mi ha insegnato queste cose e ho appreso molto da lui su questo tema. E anche questo schema che adesso vi presento a lui era molto caro. Ecco, integrato dal successivo apporto tertullianeo, lo schema, il parallelismo, si presenta secondo questa visione. Eva, Maria. Vergine, vergine. Attenzione, vi può creare qualche problema pensare che Eva è vergine. Come? Ha avuto dei figli. Sì, ma qui si riferisce prima. Prima del peccato. Vergine. Crede al demonio, crede a Gabriele. Accoglie in sé. Eva, il verbum diaboli, Maria, il verbum dei. Verbum diaboli, edificatorium mortis, verbum dei, structorium vite. Eva reca perdizione, Maria reca salvezza. Eva concepisce e anche Maria concepisce. Concepisce Caino, mentre Maria concepisce Cristo. Caino il malus frater, il fratello cattivo, Cristo il buon fratello. Origene è evidente che conosce questo parallelismo antitipico che ormai era fissato dalla tradizione, ma lo sviluppa qui in una maniera autonoma, approdando ad una esortazione morale rivolta alle altre donne, le quali, altre donne, sexus fragilitate deposita, qui non dovete scandalizzarvi, si tratta proprio di un luogo comune delle letterature classiche. Cioè la donna veniva considerata più debole per il suo sesso rispetto all'uomo. Ebbene, le quali dovranno imitare la vita e la condotta di Maria e di Elisabetta. Passiamo al secondo grande tema, la antropologia origeniana, cioè come concepisce Origene l'essere uomo e l'essere donna. In particolare, egli parla dell'anima dell'uomo, definita da lui immagine dell'immagine. Dice, vediamo dunque la profezia della Vergine. La Vergine dice, magnifica l'anima mia il Signore, e ha esultato il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Due cose, l'anima e lo spirito compiono una duplice lode. L'anima celebra il Signore, lo spirito celebra Dio. Non perché la lode del Signore sia diversa da quella di Dio, perché colui che è Dio è anche Signore, e colui che è Signore è anche Dio. Allora, sembra che Origene non intenda accentuare questa suddivisione, questa scansione. Le due cose, l'anima e lo spirito, compiono una duplice lode. In sostanza è la stessa lode, la stessa lode. E infatti cambia subito discorso e dice: ci si domanda in che modo l'anima possa magnificare il Signore. Obiezione classica. Se infatti il Signore non può ricevere né accrescimento né diminuzione, e ciò che è, per qual motivo ora Maria dice magnifica l'anima mia il Signore? Capite l'obiezione? Come può Maria dire: l'anima mia fa grande il Signore. Il Signore è già grande per conto suo. Se io considero che il Signore e Salvatore è l'immagine del Dio invisibile, attenzione, dunque il Verbo incarnato, Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile. E se vedo che la mia anima è fatta a immagine del Creatore, per essere l'immagine dell'immagine, infatti la mia anima non è proprio l'immagine di Dio, ma è stata creata a somiglianza della prima immagine, che è il Verbo. Potrò allora capire in questi termini, alla maniera di coloro che dipingono immagini. E per esempio, una volta scelto il volto di un re, rivolgono la loro abilità artistica ad esprimere la somiglianza con il modello scelto, i pittori. Così, ciascuno di noi, formando secondo l'immagine di Cristo la propria anima, ciascuno di noi fa l'immagine più grande o più piccola. Talvolta la fa trascurata e sporca, tal'altra chiara e luminosa e rispondente all'effigie del modello originale. Quando dunque avrò fatto grande l'immagine dell'immagine, cioè la mia anima, e l'avrò resa grande con le opere, con il pensiero, con la parola, allora l'immagine di Dio è resa grande e lo stesso Signore, di cui l'anima è immagine, è magnificato nella nostra anima. E come il Signore cresce nella nostra immagine, così, se saremo stati peccatori, egli diminuisce e decresce. Pensate, dal punto di vista ascetico, quale responsabilità abbiamo noi, stando a questa spiegazione origeniana. Ma guardiamola meglio per capire di più. Riprendendo la distinzione lucana tra anima e spirito, Origene si limita a precisare che si tratta di una duplice lode, che però non differisce nella sostanza. Infatti essa è rivolta allo stesso Signore e Dio. Quindi mettiamo da parte questo, che non è un problema. Più complesso invece è il discorso che occupa per intero il secondo paragrafo dell'omelia, nel quale l'Alessandrino intende rispondere a una classica questio. In che modo, egli si chiede, un'anima può magnificare, cioè rendere grande il Signore? Di per sé, infatti, Dio non può essere né aumentato né diminuito. L'obiezione consente a Origene di richiamare la celebre dottrina dell'immagine e più in generale i fondamenti della sua concezione antropologica, secondo cui l'anima dell'uomo è immagine dell'immagine. La dottrina è abbastanza nota. In questo passaggio dell'omelia la ritroviamo esposta in sintesi efficace e ne vengono poi esplicitate, anche nel prossimo paragrafo che leggeremo, le conseguenze morali, che a Origene stanno molto, molto a cuore. Propriamente parlando, afferma Origene, l'immagine del Dio invisibile è soltanto il Signore e Salvatore. Egli è l'immagine per eccellenza. L'anima dell'uomo, che è fatta a immagine del Creatore, è solo immagine dell'immagine, è un'immagine mediata, diciamo così. Non dimenticate che i padri sono quasi concordi nell'interpretare quella parola: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, al plurale, come vedete, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Secondo la stragrande maggioranza dei padri, si tratta qui di un dialogo tra il Padre e il Figlio, tra il Padre e il Verbo. Ora, il Verbo è l'immagine del Padre, la creatura, fatta a sua volta a immagine, è immagine dell'immagine. Questa immagine del Verbo che siamo noi cresce nell'anima del credente oppure diminuisce a seconda proprio del suo comportamento morale. Quanto più il credente, praticando le virtù, fa crescere la sua somiglianza con Cristo, che è la virtù tutta intera, animata e vivente, tanto più l'immagine si ingrandisce, cresce e viceversa. Capita la stessa cosa a un pittore quando dipinge, tanto per fare un esempio, il ritratto di un re. A seconda della sua capacità, l'artista può realizzarne il volto in maniera più o meno somigliante. Così il credente, che forma la sua anima a immagine di Cristo, può fare più grande o più piccola l'immagine, addirittura può farla slavata e sporca, oppure al contrario, chiara, luminosa, in tutto corrispondente al suo modello. Origene è preoccupato di questo. A lui sta a cuore in massimo grado il cammino della perfezione che ogni credente deve imboccare con coraggio. E nelle sue omelie questo è chiarissimo. Lui predica per questo, perché i fedeli che lo ascoltano si decidano finalmente a camminare sulla strada della santità. E allora, proprio per rendere più forte il suo ragionamento, adesso ci parla in negativo, cioè ci dice i rischi di chi non cammina sulla strada del Signore, sulla via della perfezione. Ed ecco il terzo tema, la corruzione dell'immagine e il bestiario di Origene. Il discorso prosegue, declinato soprattutto in negativo, nel seguente paragrafo, il terzo dell'omelia. Leggiamolo. Detto in altri termini, il Signore certamente non diminuisce né decresce, ma siamo noi che invece di indossare l'immagine del Salvatore ci rivestiamo di altre immagini. Al posto dell'immagine del Verbo, della sapienza, della giustizia e di tutte le altre virtù, assumiamo la forma del diavolo. Tanto che si può dire di noi serpenti, generazione di vipere. Ma indossiamo anche la maschera del leone, del drago e delle volpi, quando siamo velenosi, crudeli, astuti. E anche quella del caprone, quando siamo alquanto proni alla libidine. Mi ricordo di aver detto un giorno, ecco, questo è uno dei rari casi in cui Origene cita se stesso in una predica. Mi ricordo di aver detto un giorno, spiegando il Deuteronomio in quel passo in cui sta scritto: non fate alcun ritratto di uomo o di donna, nessun ritratto di animale, perché la legge è spirituale. Mi ricordo di aver detto che alcuni formano un'immagine di uomo, altri di donna. Alcuni si rendono simili agli uccelli, altri ai rettili e ai serpenti. Altri finalmente coltivano la loro somiglianza con Dio. Chi ha letto anche quella spiegazione comprenderà in qual modo debbano essere comprese queste parole, ma purtroppo non è possibile, perché si tratta di un testo origeniano che è andato irrimediabilmente perduto. Quindi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo qui. Qui si trova enunciata una dottrina che ricorre spesso nelle opere dell'Alessandrino. Secondo il pensiero di Origene, i peccati danno all'anima l'immagine di una bestia sgradevole. Qui e altrove egli fornisce una ricca tipologia, nella quale a un certo tipo di vizio corrisponde un certo genere di animale. Beh, è noto, per esempio, che ne so, lì dove parla degli astuti, astuti come le volpi, no? Ecco. Così, nell'anima del peccatore, l'immagine di quell'animale prende il posto dell'immagine del Verbo. Al contrario, afferma Origene nella terza omelia su Ezechiele, se noi siamo buoni e mansueti, raddoppiamo il nome dell'uomo, in modo che egli non è più semplicemente un uomo, ma uomo uomo. Quando un uomo è uomo solo all'esterno, perché al suo interno è uomo serpente, allora non c'è tra noi un uomo uomo, ma soltanto un uomo. Quando invece, in verità, anche l'uomo interiore si conserva secondo l'immagine del creatore, allora nasce un vero uomo. E in questo modo avviene che un uomo è due volte uomo, secondo l'immagine esterna e secondo quella interiore. L'aspetto originale di questa ottava omelia su Luca, rispetto ad altri passi in cui Origene fa ragionamenti simili, consiste in un più esplicito raccordo tra le varie immagini bestiali e l'immagine del diavolo. In qualche maniera, sembra dire qui Origene, la forma diaboli presiede al bestiario e si incarna via via nelle fiere successivamente elencate. Tale raccordo è espresso in questi termini. Noi assumiamo la forma del diavolo, cosicché si può dire di noi serpenti, generazioni di vipere, ma anche l'immagine del leone noi rivestiamo, e del drago e delle volpi. Vi ho già detto che l'autocitazione origeniana purtroppo non è più controllabile, verificabile, perché il testo a cui si riferisce è andato perduto. Trascorriamo adesso al quarto tema, e ora il discorso si sposta più esplicitamente, con il quarto e il quinto tema, alla figura amata di Maria. Esaurita finalmente la risposta alla questio affacciata, cioè per quale motivo Maria possa dire «l'anima mia rende grande il Signore», Origene ritorna al commento puntuale della pericope e scrive: «In primo luogo, l'anima di Maria magnifica il Signore. In secondo luogo, il suo spirito esulta in Dio. Infatti, se prima non siamo cresciuti, non possiamo esultare, perché ha guardato, dice, all'umiltà della sua serva. A quale umiltà di Maria ha guardato il Signore? Che cosa aveva la madre del Signore di umile e di basso? Lei, che portava nel suo grembo il Figlio di Dio. Perché, quando dice, ha guardato all'umiltà della sua serva, è come se dicesse, ha guardato alla giustizia della sua serva, ha guardato alla temperanza, ha guardato alla sua fortezza e alla sua sapienza. È giusto, infatti, che Dio guardi alle sue virtù. Qualcuno potrebbe rispondere e dire, capisco che Dio guardi alla giustizia e alla sapienza della sua serva, ma non è sufficientemente chiaro perché guardi proprio alla sua umiltà. Chi domanda queste cose consideri che proprio nelle scritture l'umiltà è considerata una delle virtù. Dice il Salvatore: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le anime vostre. E se vuoi sapere il nome di questa virtù, cioè come essa è chiamata anche dai filosofi, sappi che l'umiltà su cui Dio rivolge il suo sguardo è quella stessa virtù che i filosofi chiamano, poi spiegheremo, atufia oppure metriotes. Noi possiamo peraltro definirla con una perifrasi. L'umiltà è lo stato di un uomo che non si gonfia ma si abbassa. Chi infatti si gonfia cade, come dice l'Apostolo, nella condanna del diavolo, il quale appunto ha cominciato con il gonfiarsi di superbia. L'Apostolo dice: per non incappare, gonfiato d'orgoglio, nella condanna del diavolo. Ha guardato l'umiltà della sua ancella. Dio mi ha guardato, dice Maria, perché sono umile e perché ricerco la virtù della mitezza e del nascondimento. Sono brani bellissimi. Se prendete un po' di dimestichezza con questi autori, è quello che stiamo cercando di fare adesso, ma poi, grazie ai fogli che vi ho lasciato, potete tornarci ancora sopra o no? Siete contenti che vi ho preparato i fogli? Bene, grazie. Allora, avete visto che Origene affronta una nuova questione, e questa nuova questione vi lascia capire tutta la resistenza della mentalità greca ad accogliere l'umiltà come una virtù. Voi sapete, humilitas deriva da humus, terra. Biblicamente humilitas è una virtù, ma presso i greci, i pagani in genere, certo no. È una virtù quella di chi è alto, si esalta, il semidio, l'eroe. C'è proprio, come dire, una divaricazione tra la mentalità biblica e la mentalità ellenica su questo punto. E vi faccio un piccolo esempio. Ambrogio, torniamo a Ambrogio, che prima è stato bistrattato da Gerolamo, cerchiamo di recuperarlo un poco. Ambrogio deve fare una predica perché è morto l'imperatore, è morto Teodosio. E allora Ambrogio fa una bella predica, De obitu Teodosi, la morte di Teodosio, una bella predica coi fiocchi, proprio impostata secondo i crismi caratteristici dell'elogium antico, cioè l'elogio della grande persona. Quindi dipende molto, diciamo così, dalla imitazione di testi delle letterature classiche. Ma a un certo punto Ambrogio inserisce tra le virtù grandi di Teodosio, del quale fa l'elogio, l'umiltà. Perché Teodosio in un caso ha saputo umiliarsi e chiedere perdono davanti a tutti per il peccato commesso. E questa è una cosa grande. Ma l'uditorio che ascolta Ambrogio è scioccato, perché questa non è considerata per lo più una virtù. Ecco, capite? Proprio Ambrogio deve forzare evidentemente i modelli classici a cui attinge per inserirci di forza l'elogio dell'umiltà di Teodosio. Le quattro virtù cardinali riconosciute dai greci erano giustizia, temperanza, fortezza e prudenza, chiamata qui sapienza, si sono conservate. Perché dunque lo sguardo di Dio si rivolge proprio all'umiltà, cioè a una virtù che non è contemplata nel catalogo cardinale delle virtù dei greci? Origene allora ha buon gioco a richiamare il Vangelo e in specie la figura stessa di Gesù. Il discernimento delle virtù autentiche, infatti, non va condotto con i criteri della sapienza mondana, bensì con colui che è la virtù tutta intera e che ha detto: imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Quanto ci sarebbe da apprendere, carissimi, da questo ragionamento di Origene. Noi oggi viviamo in una cultura in cui ci fanno passare per somme virtù ciò che somme virtù non sono. E ne viene fuori tutto un capovolgimento di mentalità. Oggi come oggi è considerata molto più importante la virtù della tolleranza che non la carità autentica. Ma non è così. La tolleranza è un valore, per l'amor di Dio, ma non è il valore più importante. Quello che dà senso a tutto è la carità, è l'amore. Attenzione a questo svilimento dell'autentica gerarchia dei valori a cui assistiamo quotidianamente in tutti i telegiornali di qualunque canale. Per questo che io dico: ma è la parola di Dio la nostra scuola o andiamo a scuola da altri? Peraltro, aggiunge Origene, l'umiltà dei Vangeli trova il suo corrispondente anche in una virtù che non è certo cardinale, ma che è pur sempre apprezzata dalle filosofie sapienziali ellenistiche. E qui intravedete anche l'impegno dell'inculturazione, del dialogo con la cultura, in modo particolare dagli stoici, è la famosa atufia, esatto contrario della prepotenza, della tracotanza. Atufia, l'alfa è privativa rispetto alla radice del verbo tufo, che significa gonfiare, far inorgoglire. È sopravvissuto in italiano, sapete? Io faccio il tifo per te, cioè ti tengo su, ti gonfio in qualche modo. Ecco, la atufia è il contrario di questo inorgoglimento, di questo gonfiamento. Così la virtù dell'umiltà caratterizza in modo speciale la figura di Maria in Origene. La sua esemplarità per ogni anima credente resta indubbiamente legata al progresso in questa virtù. Vedete al riguardo uno di quei frammenti che vi ho citato all'inizio, in cui sopravvive il testo greco originale. Chi sono io per una simile opera? Si interroga Maria stessa e risponde: è lui che mi ha guardata, non io che mi sono proposta. Ero umile, tapene e rigettata. Ora trascorro dalla terra al cielo e sono attratta in un disegno di salvezza ineffabile. Il cammino dell'umiltà conduce lì, ai vertici più alti della santità. E finalmente l'ultimo tema, e abbiamo concluso: la grandezza di Maria. Ecco, infatti, che sin d'ora tutte le generazioni mi chiameranno beata. Se intendo tutte le generazioni, secondo il più semplice significato, ricordate, catasarca, cioè secondo la carne, materialmente un livello ancora insufficiente, ritengo che si faccia allusione ai credenti, ma se cerco di vedere il significato più profondo, capirò quanto sia vantaggioso aggiungere: perché fece grandi cose per me colui che è potente. Proprio perché chiunque si umilia sarà esaltato, Dio ha guardato l'umiltà della beata Maria. Allora chi è che esalta? chiamata veramente Maria è Dio stesso, è Dio stesso. Per questo ha fatto per lei grandi cose colui che è potente e il cui nome è santo. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione. Non è su una generazione, né su due, né su tre, neppure su cinque, che si estende la misericordia di Dio. Essa si estende eternamente di generazione in generazione. Per coloro che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio. Anche se sei debole, se tu ti accosti al Signore, se avrai timore di Lui, potrai udire la promessa che il Signore ti fa per il timore che nutri verso di Lui. Qual è questa promessa? Dice, per coloro che lo temono si è fatto potenza. La forza o il potere è attributo regale. Infatti la parola greca kratos, che noi possiamo tradurre con imperium in latino, si applica a colui che impera, oppure a colui che tiene tutto in suo potere. Ebbene, se tu temi il Signore, Egli ti comunica la sua forza, il suo imperium, Egli ti dà il suo regno, affinché tu, assoggettato al re dei re, possieda il regno dei cieli, in Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l'imperium nei secoli. Amen. Così si conclude l'omelia. Diamo uno sguardo e concludiamo anche noi. L'elemento più importante e originale di questa conclusione ve l'ho già accennato. Chi è che proclama Maria beata? A un primo livello di interpretazione insufficiente, afferma Origene, sono senz'altro i credenti, omnes generationes, ma a un livello più profondo e più vero, Alzius, è Dio stesso, la cui misericordia si estende di generazione in generazione. È Dio stesso che proclama beata Maria. Qui entra la grandezza e insieme l'esemplarità di Maria. Chi, come lei, coltiva l'umiltà e il santo timore di Dio, sperimenta efficacemente la potenza dell'Altissimo. Vi è piaciuto?
Prima che tu ci trasmetta la benedizione del Papa che ti ha incaricato di darci, qualche domanda a voi, sentite, conosce i padri così, conosce perfettamente i padri, perciò entra nel suo mondo, vive in questo grande mondo che è oggi, che se non torniamo ai grandi nostri padri forse oggi possiamo ridurci alla superficialità, al primo livello.
Sì, proprio così.
Qualche domanda da parte vostra?